Bene, ritrovate, ben ritrovati da Isabella Visetti. Questa è la seconda parte di Mille Voci, con me in studio Lara Van Gameren, e ora parliamo della giornata mondiale della salute mentale che ricorre oggi 10 ottobre. È stata voluta dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale, che quest'anno celebra anche il 75esimo anniversario. E il tema scelto per quest'anno, per l'edizione del 2023, è la salute mentale è un diritto universale, caldeggiato da tutti i membri e sostenitori della federazione, per i dati preoccupanti che emergono dai rapporti dell'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite. Come capiamo e abbiamo capito durante il periodo pandemico, la salute mentale non è più solo un fatto che riguarda le singole persone, ma è un fatto che riguarda noi come società. Ne parleremo con un'esperta fra poco, dopo il nostro primo brano musicale, che è dei Propaganda. 076 321 1113 è il numero per entrare in contatto con noi. La salute mentale è un diritto universale, è questo il tema scelto per l'edizione 2023 della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra oggi 10 ottobre, voluta dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale, che dicevamo quest'anno festeggia il suo 75esimo anniversario. Di questo importante tema parliamo con Sara Fumagalli. Buongiorno, ben arrivata a Mille Voci.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Psichiatra e psicoterapeuta, direttrice della clinica Santa Croce, che proprio in occasione di questa giornata propone lo spettacolo Io Pinocchio, in collaborazione con l'associazione Teatro Danzabile, venerdì prossimo, 13 ottobre, alle ore 18, al Palazzo dei Congressi di Muralto. Sara Fumagalli, di salute mentale abbiamo sentito parlare sempre più spesso negli ultimi anni, negli anni della pandemia. Ci spiega veramente cosa si intende per salute mentale, e anche quest'anno il fatto che si sottolinea che sia un diritto?
Sì, allora mi rifaccio anche alla definizione dell'Organizzazione Mondiale della Salute, così che ci intendiamo sul fatto che è un pensiero condiviso e condivisibile da tutti. Allora, per salute mentale si intende uno stato di benessere in cui ogni individuo possa realizzare il proprio potenziale. Quindi questo cosa significa? Significa che ogni essere umano ha il diritto di essere se stesso, di esprimere se stesso e di realizzare quello che Galimberti definirebbe il proprio talento personale nell'espressione della propria vita, esistenza, attività lavorativa, relazionale, ma anche solo nella propria intimità, quindi nel dialogo fra sé e sé.
E dunque quest'anno si vuole dire questo è un diritto di ogni essere umano?
Esattamente, giustamente il dubbio del come mai lo mettiamo, come mai dobbiamo rinforzarlo. La risposta è semplice, che viviamo in una società dove voi ben vedete la diversità, come pure l'individualità inteso come la soggettività e i talenti personali, non sempre vengono valorizzati a favore invece di una certa uniformità di prestazioni che vengono richieste, questo fin dalla giovane età, e ovviamente questo non aiuta la salute mentale. Quindi avere dei modelli, degli stereotipi a cui ci si riferisce quando ci si pensa da grandi, quando si pensano dei progetti come se questi fossero gli unici realizzabili e degni di un nome di valore, fa sì che poi espressioni personali, di proprie creatività personali non vengano valorizzate, e di lì è più facile poi incorrere in uno stato di sofferenza.
Sara Fumagalli, la sentiamo male, la linea è disturbata. Io le propongo questa cosa, ascoltiamo un brano musicale e chiedo alla nostra centralinista Tania Ciriaco se riesce a ripristinare un collegamento migliore. Mi scusi, sì. Rimanga lì, ascoltiamo.
Grazie.
Gli U2 e poi torniamo da lei. 10:15 a Mille Voci, stiamo parlando della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Abbiamo ripristinato il collegamento con la nostra ospite, che è Sara Fumagalli, psichiatra e psicoterapeuta, direttrice della clinica Santa Croce. Avevamo detto, quest'anno il motto della giornata è la salute mentale è un diritto, e stavamo dicendo perché si è voluto rafforzare, sottolineare questo aspetto, che è un diritto per ogni essere umano, o, diciamo, esprimere il proprio talento, il proprio potenziale e stare in uno stato di benessere.
È proprio per la specificità della nostra società, quindi noi viviamo in una società che ha delle aspettative piuttosto normalizzanti e uniformanti, e questo, vi potete immaginare, non facilita l'espressione dell'individuo e della soggettività nel proprio talento personale, e quindi va da sé che anche il benessere e la salute mentale ne potrebbero avere un contraccolpo, e di cui la volontà di esprimere con un linguaggio universale che possa arrivare trasversalmente a specialisti e non, ma comunque all'essere umano, il concetto che vuole lo spettacolo trasmettere, che è proprio questa possibilità di esprimere se stessi, un po' come dice l'autore, come una farfalla che vuole liberarsi dal bozzolo.
Ma come mai identificare la salute mentale è più complicato rispetto a quella fisica?
Allora, il mentale è di per sé un mondo complesso, come l'essere umano del resto. La salute fisica ha dei parametri, nei limiti ovviamente delle possibilità umane di ricerca, di conoscenza, però decisamente più chiari, più studiati e più sanciti, quindi un esame del sangue ci può dare delle indicazioni, difficilmente abbiamo degli esami che possono darci delle indicazioni sullo stato mentale. Di per sé inoltre esiste una parte che non è completamente correlata ad aspetti biologici della salute mentale, quindi che ha a che fare con aspetti psicologici, con aspetti legati alla relazione con gli altri, alle esperienze evolutive, educative, che impattano notevolmente su chi siamo, e quindi questo complica un quadro che è, per essere compreso, necessita di una grande disponibilità mentale, emotiva e anche di tempo.
Lei citava prima l'autore dello spettacolo teatrale che voi proponete venerdì, Daniele Zanella. Voi appunto, in collaborazione con Teatro Danzabile, proponete lo spettacolo Io Pinocchio. Allora, quale è lo spirito di questa serata e quali i temi che questo spettacolo offre, che ci possono aiutare appunto a comprendere meglio il concetto di salute mentale?
Allora, l'obiettivo è quello di far sì che quello che apparentemente e magari in una prima fase di vita o in una certa fase di vita può apparire fra virgolette folle o comunque meritevole di un'istituzionalizzazione o comunque qualcosa da non includere, possa essere rivisto e rivisitato con degli occhi più adulti, più creativi, più consapevoli, una mente più in ascolto, che ci permetta di vedere il valore che in realtà c'è anche in quella differenza o diversità che originariamente era stata stigmatizzata. E niente più che un'espressione artistica ci può dare la potenza dell'errore che si rischia di commettere laddove si tarpano le ali a una creatività che può effettivamente trasformare il mondo in positivo.
E questo stigma sociale, quindi il pregiudizio verso la salute mentale, è ancora presente. Ma come mai facciamo ancora fatica a valorizzare la diversità, quindi lo scostamento da quello che riteniamo normale? Come dovremmo comportarci?
Allora, questa è una delle cose che ho imparato all'inizio della mia carriera, quando mio maestro mi disse: ma la prima cosa da fare quando c'è qualcosa che non si comprende, quindi di diverso da quello a noi noto, è cercare di dargli un senso, perché nulla come quello che non ha un senso diventa spaventoso. Quindi cosa c'è? C'è che oggi il diverso fa ancora paura, perché non lo si conosce, non perché sia di per sé spaventoso, ma perché non ci schiniamo ancora in una dimensione di sufficiente ascolto rispetto a ciò che effettivamente è diverso o si esprime in modo diverso rispetto a un linguaggio comune.
Durante la pandemia si è avuto però l'impressione che avessimo più comprensione, più accoglienza verso il malessere, verso la sofferenza, verso chi reagiva in modo diverso a quel momento molto particolare che abbiamo vissuto come comunità tutti.
Sì, io credo che il Covid nel suo negativo ci abbia dato comunque una possibilità di aprire una finestra in una lettura, una disponibilità a comprendere la sofferenza, in parte giustificata dal fatto che c'era questa pandemia e quindi in qualche modo il giudizio che si dà a se stessi rispetto al non essere in grado di autoguarirsi piuttosto che con la volontà uscire dal malessere è venuto meno, quindi ci siamo tutti giustificati nel sentirci in difficoltà durante la pandemia o anche in grande sofferenza. Oltre a questo c'è stato anche il tempo, cioè il rallentamento di tutto ha fatto sì che ci sia stato più tempo per il dialogo, per l'ascolto, per la comprensione reciproca e anche per l'istituzione di nuovi modi di esprimere la creatività e la comunicazione, perché eravamo bloccati in ciò che per noi è la norma e quindi ci siamo dovuti rendere anche noi diversi dal noto.
Dunque abbiamo aperto una finestra, però l'abbiamo subito richiusa.
Io ho la speranza che rimanga aperta, se devo essere sincera. Sicuramente rientrati nella routine della nostra produttività sociale, il rischio che poi si perda l'apprendimento o comunque l'ispirazione avuta c'è. Ed è anche per questo che in queste giornate si vuole non solo ricordare, ma anche davvero fortificare l'importanza del fatto che concepire come diritto la possibilità di avere una salute mentale vuol dire anche dare diritto all'essere umano di poter essere imperfetto e questo è un valore, non un disvalore. Questo può essere un aspetto che crea produttività, che crea trasformazione, che crea evoluzione e quindi va valorizzato invece che stigmatizzato.
Sara Fumagalli, voglio riflettere con lei su un episodio recentissimo legato all'ambito sportivo, ai campionati del mondo di ginnastica di Anversa che si sono appena chiusi. C'è stato il grande ritorno alle competizioni internazionali della ginnasta americana Simone Biles. Lei nel luglio del 2021 si era ritirata dalle gare dicendo che doveva farsi carico della sua salute mentale, ora è tornata alla grande, alla grandissima, abbiamo visto dei suoi esercizi mozzafiato. Volevo chiederle che valore hanno queste condivisioni delle persone famose, delle persone note al grandissimo pubblico, possono essere un contributo a questa normalizzazione che mi sembra di capire sarebbe utile, normalizzazione della diversità, di chi si discosta dalla norma, di chi porta un vissuto differente?
Sicuramente sì, soprattutto ma inevitabilmente laddove c'è un'autenticità di comunicazione, quindi noi abbiamo visto questa meravigliosa atleta che con grande coraggio ha avuto la capacità di condividere qualcosa di personale che poteva essere giudicato, non lo è stato ed è stato invece premiato da se stessa prima di tutto e dal mondo poi, sia per il valore che per i risultati ottenuti. Quindi il discorso è che ovviamente la comunicazione mediatica a volte rischia di rendere superficiale anche dei contenuti importanti e questo è un rischio da cui ci dobbiamo proteggere, ma nella fattispecie che si possa dare valore e rendere eroici persone che hanno la capacità di affrontare un momento di frattura fra sé e sé importante, perché questo poi accade nelle nuove generazioni di malessere mentale, per poi aiutarsi a farsi ricucire e ritornare in campo più forti di prima e più grandi di prima in termini proprio di essere umano, credo che sia fondamentale. Cioè, l'eroe è colui il quale rischia la vita e si esprime, si espone a dei rischi anche sia di giudizio che di fallimento, e magari fallisce anche, ma poi da lì si va avanti.
E allora magari le vorrei chiedere se ci può lasciare tre parole che possiamo ricordare tutti e magari anche mettere in pratica quando ci troviamo confrontati con chi ha una sofferenza esistenziale.
Allora, ascoltare, liberandosi la mente da giudizio, pregiudizio quindi, con un appello alla propria affettività nel comprendere che l'altro da me, quindi la persona che sto ascoltando, mi sta parlando di qualcosa che io devo capire come comprendere, a priori non so. Quindi un ascolto pulito dai propri pregiudizi e a cui dedico il tempo necessario per poter arrivare a una visione d'insieme di quello che mi sta dicendo la persona, cosa non banale.
Cosa non banale, si parla sempre di più di ascolto di qualità, lei aveva detto ascolto umano, dunque ci vuole tempo e la sospensione del giudizio.
Ascolto umano inteso proprio come ascolto con la mente, ma ascolto anche col cuore. Nella mente siamo spesso affogati di pensieri, quindi è difficile non farsi condizionare dai propri pensieri nell'ascoltare l'altro. Il nostro cuore ci potrebbe guidare in un ascolto anche emotivo di chi ho davanti, e questo darci la possibilità di andare oltre un pregiudizio, un giudizio che, credetemi, purtroppo oggi ancora condiziona molto la comunicazione interpersonale.
Grazie Sara Fumagalli per averci aiutato in questa giornata mondiale della salute mentale a capire appunto concetti importanti e i nostri sentimenti, i nostri stati d'animo. Ricordo, psichiatra e psicoterapeuta, direttrice della clinica Santa Croce, che propone proprio in occasione di questa giornata lo spettacolo Io Pinocchio, in collaborazione con l'associazione Teatro Danzabile, uno spettacolo scritto dall'autore e attore Daniele Zanella. Si terrà venerdì 13 ottobre alle ore 18 al Palazzo dei Congressi di Muralto. Grazie per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
10.35, questo è Mille Voci, siete su Rete 1, io sono Isabella Visetti, con me la collega Lara Van Gameren, e noi ora vogliamo parlare di letteratura dell'infanzia, perché in questi giorni è in corso a Biasca la seconda edizione del Festival con le ali, si conclude il 14 ottobre. Incontri, eventi per le scuole e altri appuntamenti dedicati proprio al letteratura per l'infanzia, un festival giovane, il motto è quando le storie sono di qualità mettono le ali al pensiero e ci offrono parole per sognare, capire, nominare e muovere il mondo che sta fuori e dentro di noi. Abbiamo capito questa mattina che abbiamo bisogno di parole per esprimere quello che accade di nuovo fuori di noi, ma abbiamo bisogno anche di parole per esprimere quello che accade nella nostra intimità, insomma, mettere le ali, ne abbiamo bisogno tutti, ma anche le immagini mettono le ali, non solo le parole, e noi ora vogliamo parlarne con la giovane illustratrice Eleanor Bourguignan, autrice con lo scrittore Giorgio Volpe di un libro intitolato Il grande alveare, un libro arrivato in finale del premio svizzero del libro per ragazzi. Domani lo presenterà proprio nell'ambito del festival con le ali, e noi vogliamo conoscerla più da vicino, e partiamo da una sua descrizione, Lara.
Esatto, lei si descrive, cito: mi vedo come una volpe selvatica con il naso tra le stelle, riservata, curiosa e osservatrice. Vivo sulla cima di una piccola montagna e il mondo naturale è il mio compagno di viaggio. Quindi do il benvenuto a Eleanor Bourguignan e benvenuta a Mille Voci.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno. E allora, lei magari si trova nel suo studio, che io immagino pieno di colori, di disegni, personaggi da tutte le parti, ce lo descrive brevemente?
Certo, in realtà al momento il mio studio è più simile a una piccola tana. Quindi me la sono ricavata in una stanza, in realtà non luminosa quanto vorrei, però si trova tutto il mio mondo, quindi è pieno di albi illustrati, di libri, di colori, di animali, mie illustrazioni, illustrazioni anche di amiche mie care o illustratori che stimo molto.
Lei ha citato due parole importanti, la tana e gli animali, e i suoi disegni hanno effettivamente dei soggetti ben specifici. Chi sono i protagonisti dei suoi disegni?
Esatto, io lavoro tantissimo con gli animali e il mondo naturale, quindi proprio i miei personaggi, quando posso, sono animaletti.
E da dove arriva questa passione per gli animali e il loro mondo?
È una passione che nasce proprio nella mia infanzia, quindi è una cosa radicatissima fin da quando sono piccolissima, perché ho avuto la fortuna di crescere appunto in questo paesino in mezzo nel bosco, quindi ero quella tipica bambina che passava i pomeriggi a costruire capanne, a rotolarsi nelle foglie, a osservare piccoli animali e anche a catturarli, quindi costruivo i terrari, insomma sono sempre stata molto a contatto con la natura. E da lì è nato tutto, infatti volevo diventare etologa quando ero piccola, proprio per questa passione degli animali e questa capacità che ho sempre avuto di osservare un po' il mondo che mi circonda, e poi crescendo sono diventata illustratrice, però i personaggi sono sempre rimasti.
Quindi ha abbandonato il sogno di fare l'etologa, ma in realtà un po' è rimasta questa attività di analizzare il comportamento degli animali, immagino, per poter poi riprodurli su carta nel modo più realistico possibile.
Esattamente, quindi lo faccio lo stesso in un modo un po' diverso, però è un processo che comunque attuo, soprattutto con animali che appunto magari conosco meno bene, proprio studio sia la forma, il loro comportamento, per poi sfruttare tutti questi elementi proprio per narrare delle storie o creare appunto delle sottonarrazioni.
Posso chiederle che paesino in cima a una montagna in prossimità del bosco, dove è cresciuta?
Certo, sono cresciuta e abito tutt'oggi a Cademario, quindi nel Malcantone.
Ah, dunque veramente immersa nel verde e nella natura. Noi abbiamo detto all'inizio che le parole sono importanti, ma in un libro dedicato ai bambini, ai ragazzi, sono anche importantissime le immagini, perché appunto schiudono un mondo totalmente nuovo e anche inaspettato. Ci descrive come avviene il processo di creazione di un libro illustrato, come arriva l'ispirazione, dove va a pescare un po' di creatività nella natura, nei colori, certo. Insomma l'ispirazione.
Allora, penso che sia un processo in realtà che non è sempre lineare, nel senso varia molto da persona a persona, anche da storia a storia. Quello che succede a me è proprio, cerco di lasciarmi trasportare soprattutto in una parte iniziale, quindi inizio a bozzarmi idee anche semplicemente scritte, per poi andare a focalizzarmi su quelle che sono appunto le immagini, quindi le bozze a livello proprio di immagine. E in questo processo avviene un po' una sorta di magia, perché si cerca di entrare in sintonia con la storia magari di qualcun altro, perché non sempre appunto albi illustrati e libri illustrati sono fatti da una sola persona, ma spesso si è appunto in collaborazione con scrittori e scrittrici. E quindi è come se loro ti dessero una parte di se stessi e tu dovessi custodirla e elaborarla, ma mettendoci anche te stessa. Quindi un po' all'inizio si cerca di fare questa combinazione, non so bene come spiegare, perché è molto appunto un processo spontaneo, almeno per quel che mi riguarda, cerco sempre di restare molto spontanea. E quindi si inserisce quello che sono le proprie esperienze personali, quindi nel mio caso è tutto quello che è l'elemento naturale, quindi inserisco magari dei ricordi di me bambina quando giocavo appunto nei boschi e cerco di riprodurli, ad esempio una mia caratteristica che sto mantenendo nei vari albi illustrati a cui ho lavorato e a cui sto lavorando sono questi peluche, questi pupazzetti, che tutti i personaggi hanno e che diventano appunto compagni di gioco, e questa è una cosa che mi apparteneva quando ero piccola.
Lei ha citato gli albi illustrati ed è autrice del libro Il Grande Alveare, scritto da Giorgio Volpe. Ci può dire che cos'è un albo illustrato?
Certo, allora l'albo illustrato, proprio a livello di terminologia, sono tutti quegli albi dove l'immagine diciamo occupa più spazio rispetto al testo. Quindi invece i libri illustrati sono più quei libri di narrativa dove all'interno trovi anche delle illustrazioni, ma appunto sono sporadiche, non ce ne sono tantissime. Scusami.
No, prego, ci mancherebbe.
Quindi l'altra caratteristica molto importante è che proprio la comunicazione tra testo e immagine deve essere molto alta.
Ok, e in questo caso della collaborazione con Giorgio Volpe, è quindi nato prima il breve testo dell'albo illustrato o la storia è proprio partita da entrambi?
No, è stato proprio lui a contattarmi, quindi aveva già scritto questo testo, che è tra l'altro un testo che parla di teatro, perché lui è anche attore, quindi ha sentito la necessità di parlarne e mi ha contattata. Mi ha contattata dai social, quindi per me è stata un'emozione veramente grande, perché è stato proprio il mio primo lavoro, il mio primo contatto in questo mondo, quindi devo tanto a Giorgio Volpe. Ed è iniziata così, quindi mi ha dato il testo, ho cominciato a lavorarci, abbiamo collaborato per unire le nostre idee e metterle su carta.
E dunque immagino primo lavoro, scusa Lara, è arrivato già in finale del premio svizzero del libro per ragazzi, un bel traguardo, un bel obiettivo, come prima l'emozione immagino sarà stata grande.
Grandissima.
E quindi il suo lavoro, ad esempio nel caso del Grande Alveare, consiste nell'illustrare, nel dar vita alle parole e ai personaggi che hanno immaginato e scritto altre persone, ma un giorno le piacerebbe magari che fossero i suoi disegni a essere il punto di partenza per le parole sue o di qualcun altro, non so se ha il desiderio di scrivere anche.
Sì, allora in realtà ho già pubblicato un albo illustrato con sia mio testo che mie illustrazioni, e ne uscirà un altro circa tra un annetto, dove ho scritto la storia senza scriverla in realtà, perché si tratterà di un albo illustrato senza parole, quindi il testo non ci sarà ma il racconto sarà tutto mio. E invece mi piace molto l'idea di dare degli input a uno scrittore appunto attraverso quelle che sono le mie immagini, per poi costruire da lì un testo, anche perché appunto ho scelto questo mestiere perché non sono molto brava con le parole, quindi tendo a esprimermi proprio per immagini, e quindi riuscire ad avere qualcuno che mi supporta a livello testuale sarebbe una cosa molto bella.
Eleanor Burghian, rimanga con noi, perché allo 076-321-1113 arriva un messaggio che ci chiede questo: si riesce a vivere di questo lavoro in Ticino? Ci risponde dopo i Pretenders. Ospite di Mille Voci è l'illustratrice Eleanor Burghian, autrice con lo scrittore Giorgio Volpe del libro per ragazzi Il Grande Alveare. Allora, ci hanno chiesto se si riesce a vivere di questo lavoro in Ticino, un lavoro come illustratrice.
La domanda spinosa per eccellenza. Allora, devo dire che mi ritengo abbastanza fortunata, perché avendo finito gli studi in piena pandemia, quindi non calcolo 2 anni di attività, che comunque era tutto abbastanza fermo, e da quest'anno si stanno muovendo tante cose, e quindi spero poi di riuscire effettivamente a essere indipendente e a vivere davvero di solo questo. Ma detto ciò, è un mestiere appunto un po' complicato sotto questo punto di vista, per il semplice fatto che viene visto un po' in modo un po' inferiore, nel senso, col fatto che si disegna per vivere viene visto come un'attività ludica e di conseguenza non così importante, no? E quindi questo, per fortuna non per tutti, ma per una grande maggioranza viene visto in questo modo, e non si pensa a quanto lavoro c'è dietro a un'illustrazione, a un albo illustrato, perché dietro a una singola immagine c'è tantissima ricerca, ci sono tantissime idee scartate, c'è ricerca di composizione, prove colore, materiali che vengono usati, tempo che viene investito e tutto questo ha un valore, quindi io spero davvero tantissimo che tutto questo, anche il ritorno al promuovere l'albo illustrato che mi rende felicissima, riesca un po' a cambiare le idee anche della massa, no? Dei più, ecco, perché appunto è un lavoro che comunque richiede tantissimo tempo, e il tempo, come in qualsiasi altro lavoro, va remunerato. E quindi questa è un po' la lotta di noi illustratori, di riuscire a far vedere quanto vale effettivamente anche questo lavoro.
E poi, come abbiamo detto, anche le immagini mettono le ali soprattutto ai bambini. E per chi fosse interessato a seguire una formazione per diventare illustratrice o illustratore, come si può muovere? Dove si può muovere?
Allora, nel mio caso sono andata a studiare in Italia. Quindi qui in Svizzera so che ci sono scuole, a Losanna comunque c'è anche degli sbocchi lavorativi, cioè proprio sbocchi di studi anche qua in Svizzera. Quello che è il mio percorso personale, appunto, si è rivolto all'estero proprio per una questione mia personale di innamoramento del luogo dove ho studiato, che è Urbino. Oppure si possono trovare anche molti corsi. Io appunto ne svolgo alcuni qua in Ticino, sia a Locarno che a Lugano, dove appunto non si tratta di scuole proprio a livello cantonale, ma comunque che offrono un percorso comunque molto preciso su quella che è l'illustrazione, quindi partendo da un'informazione generica dell'albo illustrato, delle storie, la costruzione dei personaggi, la colorazione, eccetera. Quindi comunque cercando si trovano anche diverse possibilità, ecco, anche qua in Ticino e in Svizzera in generale.
Grazie Eleanor Burghian per queste informazioni e per essere stata a Mille Voci. Ricordo che lei domani sera, mercoledì 11 ottobre, sarà ospite del Festival con le Ali e presenterà appunto il libro illustrato da lei e scritto da Giorgio Volpe. L'evento si terrà alla Bibliomedia a Biasca, festivalconleali.ch il sito dove si trovano maggiori informazioni. Invece i suoi disegni si possono ritrovare sulla sua pagina Instagram, che si chiama proprio Eleanor Burghian, con il suo nome. E allora buoni disegni a lei, buon lavoro.
Grazie mille per tutto.